Controradio, Newsline Estate.
Alle 8:03 la Newsline Estate di quest'oggi, giovedì 29 agosto 2024, l'edizione della mattina che abbiamo come sempre con il LAM. Francesco Pasi, buongiorno, ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, faccio il quadro di questa giornata che si preannuncia ancora una volta come la più calda, diciamo, in alcune zone della regione.
Sì, diciamo, rimane un po' di instabilità come nei giorni scorsi, diciamo un po' meno forte, quindi temporali per oggi, rovesci sono previsti, diciamo, sulle colline metallifere, sulla Miata, sull'Appennino settentrionale. Tendenzialmente non dovrebbero interessare le zone di pianura, di conseguenza le temperature per oggi, che anche nei giorni scorsi comunque hanno, diciamo, subito dei grossi variazioni rispetto a dove è piovuto o meno, quindi dove non piove le temperature raggiungono di 9, 35, 37 gradi, quindi diciamo più o meno in linea con quelle dei giorni scorsi, però diciamo oggi ci sarà un po' più di sole, un po' più diffuso, quindi un po' più diffusamente avremo temperature molto elevate. Non cambia molto anche nei prossimi giorni, anzi via via l'instabilità tenderà diciamo ad attenuarsi, quindi da qui al weekend le temperature sono previste stazionare o addirittura in aumento, comunque diciamo su valori come detto superiori ai 36-37 gradi, quindi molto molto elevati.
Chiaro. Cioè, Francesco, naturalmente per fare delle previsioni lunghe è più complicato, però possiamo dire che abbiamo ancora una settimana di caldo davanti.
Direi almeno una settimana, sicuramente poi con molta probabilità per tutta la prossima settimana farà ancora molto caldo, quindi non si vede, diciamo, un abbassamento delle temperature. Purtroppo anche le minime stanno lentamente, dopo un calo di qualche grado nei giorni scorsi, stanno ricominciando a salire, anche un po' l'umidità, quindi sarà anche caldo via via un po' più afoso, quindi direi che l'estate assolutamente non è ancora finita, almeno per tutta la prossima settimana.
Francesco Pasi, buon lavoro, grazie.
Grazie, buona giornata a tutti.
Liberi tutti, la festa della liberazione di Sesto Fiorentino. Dal 31 agosto all'8 settembre in piazza Vittorio Veneto. Max Gazzè il 1 settembre. E poi Modena City Ramblers, Paolo Benvenu, Postino, Aldo Cazzullo e Monio Vadia e tanti altri ospiti. Liberi tutti, dal 31 agosto all'8 settembre in piazza Vittorio Veneto a Sesto Fiorentino. Ingresso libero e dalle 18. Tante delizie da gustare. Torna Circo Fantastic 2024, festival internazionale di circo contemporaneo. Dal 30 agosto al 1 settembre a Scandicci, al Pomario del Castello dell'Acciaiolo, artisti nazionali ed internazionali, parate, live music e laboratori gratuiti per bambine e bambini. Dal 5 al 15 settembre a Firenze, al Parco delle Cascine, Prato del Quercione, circo contemporaneo, concerti world music e DJ set, laboratori di circo, Olimpiadi dei Giocolieri, San Malecon Cabaret, Team Circus in Gaza, spettacoli a cappello, cabaret, scuole di circo toscane, circus bar e food truck. Programma completo su circfantastic.com.
Siamo 38.000 e tutti i giorni ascoltiamo Controradio, la nostra radio.
E più di 1.600 i soci del Controradio Club la sostengono. Le ultime rilevazioni nazionali Radio Terra certificano che negli ultimi 6 mesi gli ascoltatori di Controradio sono aumentati più del 50%, superando nettamente quelli di molte radio parlate toscane.
Un successo che premia il lavoro quotidiano di Controradio per la musica, l'intrattenimento e l'informazione. Un riconoscimento dell'impegno di chi con passione cerca sempre di non essere banale, di suscitare dibattito e stimolare la riflessione.
Controradio non è solo radio. Con Controradio Cross Media è anche un canale Facebook, un profilo Instagram, il sito web controradio.it, Controradio Web TV, le serie podcast e TIFF, il canale video social under 35.
Controradio, sempre più sulla cresta dell'onda.
E voi, sempre con noi. Grazie.
Controradio.
8:12, partiamo dal mondo della scuola, perché si parte il 16 settembre, ci sono 480.000 studenti al via, parliamo naturalmente del Fiorentino. Che cosa accade? In alcuni casi mancano i professori, c'è il caso dell'ultimo concorso, la possibilità per tanti ragazzi di vedere cambiare il docente a pochi giorni dall'avvio delle vacanze di Natale, persone in graduatoria che hanno vinto il concorso, procedure di assunzione però molto complicate. Ne parliamo questa mattina con Simone Cavari, che è il dirigente scolastico dell'ISIS Gobetti Volta di Bagno a Rivoli. Buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Senta, partiamo dalle criticità e dalle specificità di quest'anno.
Allora, come tutti gli anni ovviamente il problema è il reperimento dei docenti. Si sta svolgendo le immissioni in ruolo delle varie classi di concorso, ma ancora ci sono alcuni concorsi che non hanno terminato il loro iter, quindi non sarà possibile per diverse classi di concorso vedere i docenti di ruolo già dall'inizio della scuola in classe. Come diceva lei prima, probabilmente li vedremo forse a dicembre, gennaio, dipende appunto dal termine dei concorsi e dalle graduatorie definitive che ne verranno fuori. Quindi siamo speriamo appunto che queste cose finiscano il più velocemente possibile e che ci sia la possibilità per tutti i ragazzi di avere fin da presto, non da subito, ma da presto, il loro docente in classe.
Come mai, non secondo lei? Poi torniamo sulle criticità, però sembra sempre che l'inizio dell'anno scolastico sia una inedita novità, diciamo così, ogni anno a cui ci presentiamo impreparati come se fosse la prima volta. Questa è la sensazione straniante.
Perché le procedure per i concorsi sono sempre procedure molto farraginose, e poi ci sono i ricorsi, poi ci sono quindi tutto questo, tutto quanto porta a allungare i tempi previsti e quindi poi a non rispettare quello che magari è stato programmato e che poi però non viene appunto più delle volte rispettato. E anche perché spesso e volentieri si fanno concorsi con un numero di immissioni che sono inferiori alla reale esigenza. E quindi comunque siamo sempre in affanno con i supplenti annuali perché il numero dei posti poi non viene coperto integralmente.
Prima l'ho interrotta sulle altre criticità, vuole dirci di questo?
Sì, le criticità non sono solo per i docenti, ma anche in particolare per gli istituti comprensivi, per i collaboratori scolastici e gli assistenti, per quello che si definisce personale ATA, perché per molti comprensivi c'è la difficoltà proprio con il numero insufficiente di collaboratori scolastici, addirittura di mantenere aperti alcuni plessi. Quindi anche quello è una situazione per cui ci sono norme ormai vecchissime che non prendono in considerazione la complessità che hanno raggiunto alcune scuole dopo gli accorpamenti vari, quindi diciamo scuole diventate abbastanza mostruose e che però diciamo per quelle tabelle hanno un numero di collaboratori che adesso non è più sufficiente e quindi bisogna sempre chiedere in deroga un numero di posti che poi spesso non viene dato integralmente, quindi insomma c'è sempre una sorta di guerra e affanno per riuscire poi ad aprire tutti i plessi e dare diciamo quel servizio che le famiglie hanno richiesto e che appunto di cui hanno diciamo diritto.
Quando parliamo di scuole grosse parliamo di microcosmi da 1500 persone, se non sbaglio.
Esatto, passiamo non solo, ma da anche 10, 11, 14 plessi su più comuni e quindi insomma, anche la difficoltà poi di relazionarsi con enti diversi, quindi quel plesso lì devo relazionarmi e poi fortunatamente con gli enti locali c'è sempre, o almeno insomma almeno per quanto mi riguarda c'è sempre stato un buon rapporto e quindi un rapporto di collaborazione molto intenso, però poi dopo le difficoltà oggettive rimangono, ecco, quindi in base alle competenze, cioè se ci sono pochi collaboratori scolastici io quel plesso non lo posso aprire, se non posso aprire quel plesso devo spostare tutti i ragazzi da un paese a un altro, quindi difficoltà di trasporti e così via. Quindi ecco, la situazione per alcune diciamo per alcuni flessi, per alcune scuole, ripeto, in particolare comprensivi, che sono quelli che hanno infanzie primarie e scuole medie diffuse sul territorio, è piuttosto critica, ecco, in alcuni casi.
È chiaro, non c'è dubbio. Com'è il suo sentire, ora si dice sentiment, com'è il suo sentire degli studenti rispetto agli anni, come dire, lei ha vissuto naturalmente da dirigente gli anni della pandemia drammatici eccetera eccetera, con che spirito partiamo quest'anno secondo lei?
Ma allora, la pandemia sicuramente ha lasciato degli strascichi, va bene, negli studenti, però fortunatamente spero che questi strascichi piano piano vadano diluendosi e quindi mi auguro che quest'anno con gli opportuni interventi di rinforzo, recupero anche per quei ragazzi che l'hanno vissuto alle scuole medie, che l'hanno vissuto alle scuole elementari, che comunque hanno perso qualcosa in quegli anni, si possa insomma così ripartire e finalmente lasciarsela un po' alle spalle, ecco.
Ci scrive un ascoltatore, ma anticipare i concorsi, recuperare i ritardi con l'anticipo dei concorsi?
Cioè, diciamo la programmazione è essenziale, quindi se io so che già da adesso mi mancano 1000 docenti, programmo un concorso in modo che, però questo, la programmazione purtroppo non è cosa nostra e neanche, diciamo così, degli uffici scolastici regionali, ma a livello centrale, e quello, su quello noi possiamo far ben poco, se non appunto anche a livello sindacale e tutto il resto, protestare e chiedere che ci sia una regolarità nell'emissione dei concorsi e che quindi si possa ben sperare di avere situazioni che fin dall'inizio possano diciamo consentire un avvio regolare della scuola.
In occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia venne lanciato un concorso in cui si domandava cos'è che fa l'Italia e gli italiani, vennero date molte risposte, ma probabilmente una risposta è la scuola pubblica, la sanità pubblica, che sono però non a caso le due cose, come dire, più in crisi, su cui siamo più in affanno, su cui si investe meno, su cui ci ritroviamo tutti gli anni a fare questi discorsi.
Eh sì, chiaramente la scuola pubblica è diciamo il fulcro del paese, perché noi dalla scuola pubblica, dalle scuole dai primi, diciamo, dai primi cicli della scuola fino alle scuole superiori di tutti, diciamo, gli ordini, noi formiamo il futuro cittadino, e quindi il nostro ruolo è fondamentale, il ruolo della salute ci mancherebbe altro, ma la scuola deve continuare a godere di stanziamenti sempre più ingenti che riescano a dare risposta a un mondo che sta cambiando sempre più velocemente, quindi non possiamo noi rimanere indietro. Ci sono stati dati finanziamenti del PNRR sulla transizione digitale, ci sono stati, cioè, sui divari territoriali, quindi potremmo diciamo dare delle risposte, però ecco, sono soldi tanti che ci sono arrivati tutti insieme e che anche le scuole hanno difficoltà poi a gestire, perché l'apparato amministrativo di una scuola non è sempre, diciamo, sia numericamente, ma è come competenze, diciamo così, pronto a gestire una situazione del genere. Quindi la rendicontazione di questi progetti è borbonica, quindi bisognerebbe anche un po' snellire tutte le procedure burocratiche che stanno dietro alle scuole anche.
Le auguro naturalmente.
Parliamo anche del fatto che i ragazzi, che noi abbiamo anche un numero notevole di ragazzi stranieri, sono quasi 1 milione ormai nelle nostre scuole in Italia, e anche a loro forse dobbiamo cominciare a dare una risposta, cioè non possiamo continuare, per esempio, una gita scolastica, un ragazzino che non è cittadino italiano, per partecipare alla gita deve andare in questura, farsi fare un foglio, cioè anche lì forse è giunto il momento di fare una vera integrazione anche da quel punto di vista.
Ma lo ius che riguarda solo la scuola è poco secondo lei?
Beh, intanto è un passo perché comunque diamo una risposta a dei ragazzi che stanno in classe fin dall'inizio con i ragazzi nati, che sono nati in Italia addirittura, e che, diciamo, non hanno uno dei due genitori italiano ma entrambi stranieri, e che fino al 18° anno di età, e se non fanno richieste poi con tutta una serie di procedure burocratiche abbastanza intense, non prendono la cittadinanza italiana, quindi e continuano quindi a viaggiare su un doppio binario rispetto ai loro compagni di banco. Forse è giunto il momento, un po' magari, ecco, proprio per farli sentire parte della nostra comunità, se vogliamo, se poi non vogliamo
allora è un altro discorso infatti questo è sempre col consueto garbo del nostro preside, ci ha detto una cosa doppiamente interessante. Dicevo, le auguro naturalmente buon lavoro, sempre impegnativo, è importante. Grazie a Simone Cavalli per essere stato con noi, il dirigente scolastico dell'ISIS Sgobetti Volta di Bagno a Ripoli. Buona giornata.
Grazie altrettanto, arrivederci.
Dal Corriere Fiorentino Online apprendiamo del giallo nell'albergo di lusso a Firenze. Una donna al servizio dei reali dell'Arabia Saudita è scomparsa da 2 giorni. Si tratta di una ragazza di 36 anni nata nelle Filippine che è al servizio della famiglia reale dell'Arabia Saudita. La donna si trovava con loro all'interno di un prestigioso hotel che si trova sui Lungarni. Poco prima della mezzanotte di martedì è arrivata una telefonata al 112. Gli agenti nella struttura hanno capito che a chiedere aiuto era stata una donna e si sono messi in contatto appunto con questa persona, con questa che è una reale, una politica della dinastia saudita, che ha spiegato alla polizia che una delle loro accompagnatrici, appunto una ragazza filippina di 37 anni, non era più rientrata in stanza dalla mattina, vale a dire da martedì scorso. Si è pensato ad un semplice disguido, con le ore montata l'apprensione. Agli agenti sarebbe stato spiegato che non c'erano stati screzi tra lei e l'entourage. La polizia ha acquisito la foto della ragazza per avere un volto da ricercare. Il telefono risulta essere staccato, è anche stato provato a rintracciarlo ma senza successo. In queste ore la polizia sta cercando di trovare la donna anche dalle telecamere di sicurezza che sono sparse in città, sono tantissime, sono 1656, e per il momento la vicenda è formata anche alla prefettura che sta seguendo il caso e non ha ancora esiti, per cui vi terremo aggiornati.
Where have you gone, Joe DiMaggio, a nation's Radio.
Popolare Network, Popolare Network.
Dando Radio Popolare.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. Continuano le operazioni israeliane in Cisgiordania, le ultime notizie parlano di 5 vittime tra le fila palestinesi, secondo le forze israeliane si tratterebbe di 5 combattenti di Hamas che si nascondevano in una moschea, tra loro anche il comandante del battaglione Tulkarem, Mohamed Jaber, ucciso in uno scontro a fuoco nel campo profughi di Nur Shams. Il bilancio delle vittime in Cisgiordania finora è di 12 morti, almeno 22 ferite, colpiti soprattutto Jenin Tulkarem, il capo profughi di Farah vicino a Tubas. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha chiesto l'immediata cessazione degli attacchi israeliani in Cisgiordania. Ieri Hamas ha chiesto la ripresa degli attentati suicidi nei territori occupati. E non si fermano gli attacchi israeliani a Gaza, sarebbero almeno 8 le persone uccise a Gaza City, questo quanto riferiscono le fonti palestinesi. Tra le vittime ci sarebbe anche un bambino, altre persone sarebbero morte a Deir al-Balah e a Khan Yunis, lo riferisce l'emittente Al Jazeera. Ieri le forze israeliane hanno aperto il fuoco contro un convoglio del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite. L'organizzazione ha definito inaccettabile l'attacco e ha per ora sospeso le sue operazioni a Gaza. Ieri sera i media israeliani avevano fatto sapere che Israele aveva approvato una tregua a Gaza per permettere le vaccinazioni contro la poliomielite, ma la notizia è stata poi smentita dall'ufficio del premier israeliano Netanyahu. Nuova raffica di droni russi sull'Ucraina, esplosioni sono state sentite su Kiev, nella capitale in vigore da questa mattina all'alba un'allerta aerea. L'aeronautica militare ucraina ha riferito di diversi attacchi anche in altre regioni del paese, tra cui quella di Sumy, di Kharkiv ad est. Ieri sera il presidente ucraino Zelensky ha affermato che la situazione attorno alla città orientale di Pokrovsk nella regione del Donetsk è estremamente difficile. Il massimo funzionario militare delle forze armate cinese, Zhang Xiaohua, ha messo in guardia il consigliere per la sicurezza nazionale americano Jack Sullivan sulla collusione militare degli Stati Uniti con Taiwan. La Cina chiede che gli Stati Uniti fermino la collusione militare con Taiwan, cessino di armare Taiwan e smettano di diffondere false narrazioni relative a Taiwan, ha detto Zhang, secondo quanto riferiscono i media cinesi. Domani vertice di maggioranza che segna la ripresa delle attività di governo, la partita più complessa nell'immediato per l'esecutivo resta la manovra economica e dove recuperare le risorse dopo le pensioni tocca al fisco. L'esecutivo infatti starebbe preparando tagli a detrazioni, deduzioni ed agevolazioni fiscali. Intanto Salvini va all'attacco dei vescovi italiani che avevano criticato l'autonomia differenziata. Sparano a zero contro l'autonomia approvata in Parlamento e riconosciute in Costituzione. Non sono assolutamente d'accordo, ha detto ieri sera il leader leghista. Per il momento nessun commento da parte di Meloni e Tajani. Sono le 8.35 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30, buona giornata e buon ascolto.
Popolare Network.
Il Career Day di ITS Prime. L'Istituto di Alta Formazione Tecnologica invita i diplomati under 35 a conoscere la proposta formativa dell'Academy. Al Prime Job Connect, lo staff, le aziende partner e gli ex studenti saranno a disposizione per rispondere alle domande e provare insieme alcuni strumenti di laboratorio. In partenza a 14 corsi a Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Piombino, Livorno e Pontedera, in collaborazione con le realtà più innovative della Toscana. Prime Job Connect, venerdì 6 settembre dalle 16, Manifattura Tabacchi Firenze. Prenotazione su itsprime.it. dei suoni, i passi, nomi prestigiosi della musica toscana dal vivo in luoghi d'eccellenza dell'Appennino che percorrono la Via degli Dei. Lucio Corsi, Emma Nolde, Bobo Rondelli, il trio di Michelangelo Scandroglio, Mattia Galeotti ed Emanuele Filippi con ospite Enrico Rava. Dall'1 all'8 settembre a Firenzuola, Barberino di Mugello, San Piero a Sieve e Fiesole. Info e biglietti fabbricaeuropa.net.
Balagan Café, 12ª edizione, dove comincia la pace. 10 giovedì di musica e parole. 10 serate per incontrarsi e dialogare tra note, profumi, stelle e sapori sotto il cupolone verde. Ingresso libero dalle 19 da via Farini 6. Info balagancafé.it.
Giovedì 29 agosto, conversazione con lo psicologo David Megnagi e a seguire il concerto della Tingo Band.
Rock Contest 2024 torna il concorso nazionale per musicisti emergenti. Fai conoscere la tua musica e con più di 15.000 euro di premi in palio potrai realizzare il tuo progetto artistico e iniziare una carriera.
Premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi e Ricchez, Ernesto De Pascale e novità di quest'anno il premio Mita Academy. Scopri di più su rockcontest.it e iscriviti entro il 23 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Publiacqua SIAE, il patrocinio del Comune di Firenze, sponsor BEC Speakers e Mita Academy. Controradio.
La regione ha fatto un percorso molto serrato per terminare le somme urgenze di ripristino dei danni dell'alluvione del novembre del 2023, ma il governo si è dimenticato della Toscana. L'ho detto all'assessora regionale alla protezione civile e all'ambiente Monia Monni, che saluto e ringrazio. Buongiorno a lei, ben trovata.
Buongiorno a lei, buongiorno a chi ci ascolta.
Siamo purtroppo, come dire, ci avviciniamo a momenti di bilanci per raccontare quello che accadde poco meno di un anno fa. Ci racconta di questo, lei ha fatto un'affermazione molto forte.
Ma noi stiamo lavorando molto intensamente dalla notte successiva a quell'evento catastrofico, insieme ai comuni, insieme al Genio Civile, insieme ai consorzi di bonifica, insieme ai gestori dei servizi pubblici che hanno dato un contributo importantissimo. Abbiamo in questi mesi messo a terra 160 milioni di opere che ci hanno consentito, fatte in somma urgenza, di ripristinare condizioni di sicurezza equivalenti a quelle che erano presenti sul territorio prima di quell'evento. Ma quell'evento è uno spartiacque e questo non possiamo fare a meno di prenderlo in considerazione, perché fino ad allora noi abbiamo lavorato nell'alveo delle norme che stabilivano un evento critico massimo a cui fare riferimento, che per quel territorio lì era l'alluvione del 66. Quanto è accaduto è andato ben oltre le previsioni delle norme, dei piani di contenimento del rischio idrogeologico, del piano assetto alluvioni, è andato oltre tutto quello che era stato pianificato, ragionato e pensato nel corso degli anni. E noi oggi abbiamo il dovere di adeguare le opere di difesa dei nostri territori non alla norma, ma a quanto realmente è accaduto. Questo mi pare evidente. Questo significa che ripristinare condizioni di sicurezza pari a quelle del 2 di novembre è assolutamente insufficiente, e che a questo territorio, che è il più densamente urbanizzato della regione, il più densamente industrializzato della regione, servono 1,1 miliardi di risorse, che non è una cifra che si inventa la regione Toscana, ma è la cifra che abbiamo consegnato alla comunità europea per richiedere l'accesso al fondo di solidarietà europeo insieme al Dipartimento di Protezione Civile, quindi è una cifra certificata anche dal Dipartimento e quindi dal livello nazionale. Questo 1,1 miliardi ci servono per ricominciare a dormire un pochino più tranquilli, perché l'inverno sta iniziando a fare capolino, lo dico, nonostante temperature ancora folli, ma abbiamo visto le prime piogge, iniziamo già a guardare il cielo appena scendono due gocce. Noi abbiamo bisogno di risorse per fare interventi che sono difficili anche da progettare, perché in questo territorio è difficile anche trovare le aree di espansione e di esondazione per le acque, è difficile fare progetti che superano appunto le previsioni di norma. Abbiamo al lavoro un comitato tecnico scientifico che sta immaginando soluzioni anche molto innovative, ma chiaramente oltre a immaginare, a progettare e a prepararsi, se non arrivano le risorse non saremo in grado di garantire un livello adeguato di sicurezza.
Ma infatti lei ha detto una cosa interessante, nel senso che noi non possiamo tornare ad un anno fa, dobbiamo cambiare e migliorare e innovare. L'acqua caduta lo scorso novembre non entrava nel reticolo idraulico, diciamo, esatto. Così, cioè bisogna andare anche oltre la capacità di contenimento scritta nella normativa.
Assolutamente, noi dovremo il più possibile fare opere di contenimento dell'acqua, dovremo gestire l'acqua che sappiamo che questa dimensione di reticolo idraulico idrogeologico non può contenere, dovremo aumentare quelli che i tecnici chiamano i tempi di corrivazione, cioè rallentare il flusso dell'acqua, cioè, e dobbiamo integrare sempre di più i piani di protezione civile alle opere di difesa, perché sappiamo che il rischio zero non esiste, soprattutto alla luce di questi eventi così intensi, così localizzati, così concentrati, e quindi anche l'autodifesa, l'autoprotezione diventano elementi fondamentali. Stiamo facendo un grande piano di formazione per i comuni, per gli lo faremo anche per gli amministratori, lo stiamo facendo per i tecnici, lo faremo anche per i giornalisti, perché è importante anche la comunicazione nel momento dell'emergenza, ma anche per diffondere le buone pratiche di prevenzione del rischio. Quindi opere e insieme una corresponsabilità dei cittadini che devono essere informati, e questo lo deve fare il pubblico, dei rischi a cui sono esposti e sapere quali sono i giusti comportamenti da tenere, perché il rischio si può contenere fino a un certo punto, poi bisogna gestirlo, e gestirlo ovviamente è qualcosa che si fa insieme, però bisogna assolutamente fare le opere necessarie, e queste opere hanno un valore di 1,1 miliardi, dei quali non soltanto non abbiamo visto un euro, ma non abbiamo nessuna informazione, cioè il governo veramente ha dimenticato l'alluvione della Toscana, perché non abbiamo nessun tipo di informazione se non qualche vaga proposta su possibilità di allocare risorse PNRR, come è stato fatto per l'Emilia Romagna, ma sono, come dire, chiacchiere davanti a un caffè, non c'è un atto scritto, non c'è un impegno al quale ci si possa in qualche modo appigliare per fare programmazione, perché io credo sia difficile immaginare di poter mettere a terra cifre così importanti di interventi senza una programmazione, una pianificazione seria, anche perché le somme urgenti sono finite. Quindi per fare le opere non si può più semplicemente lavorare, ma bisogna fare i progetti devono acquisire decine di pareri, devono essere approvati, poi bisogna andare in gara, la gara bisogna sperare ovviamente che vada bene, che sia vinta da imprese affidabili che hanno capacità di portare a termine i lavori in tempi rapidi. Cioè, stiamo in gestione ordinaria ormai e quindi fare le opere richiede tempi lunghi in questo paese, troppo lunghi, perché credo sia incomprensibile che per fare un'opera idraulica fondamentale per tutelare la vita delle persone ci debba essere la stessa burocrazia che per fare una lottizzazione. Però questa è l'Italia.
Queste preoccupazioni sono state espresse al neo responsabile del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Fabio Siciliano, che ieri era in visita a Pistoia, anche perché rispetto, da una parte, per esempio, il caldo eccezionale che stiamo vivendo in questi giorni, dall'altra parte le bombe d'acqua, i fenomeni come quello del 2 novembre del 2023 a Campi e non solo, ci impongono di cambiare, di attrezzarci, di ragionare in termini di... E questo è, cioè non possiamo continuare a comportarci come se fossero fenomeni appunto eccezionali, poi le cose torneranno normali. Vedremo che cosa accadrà da parte governativa, cioè il fatto che non ci sia neanche una voce a livello, lei come l'assessore regionale evidentemente, se non ha ricevuto comunicazioni vuol dire che da Roma non ci considerano.
No, ma c'è proprio anche sottovalutazione del tema, lei ha centrato benissimo il cuore del problema. Noi siamo purtroppo immersi nei cambiamenti climatici, che non sono un fenomeno che attraverseremo e supereremo in un tempo rapido, perché se anche riuscissimo oggi ad azzerare le emissioni che provocano il cambiamento climatico, quindi le emissioni di gas serra, servirebbero almeno 30 anni per tornare a un livello accettabile di contenimento di questa temperatura che sta impazzendo. E questo ovviamente genera fenomeni meteoclimatici che sono certo sempre più estremi, ma sono anche sempre meno rari. Abbiamo ormai continuamente a che fare con salti che vanno da temperature africane o tropicali a piogge appunto intense localizzate, bombe d'acqua, trombe d'aria, grandinate, tutto quello che abbiamo visto anche in questi giorni. Questo richiede una doppia azione, richiede da una parte investimenti importanti in prevenzione, cioè il territorio deve essere messo in condizione di reagire e di contenere i danni dei cambiamenti climatici, ma dall'altra bisogna ovviamente lavorare per contenere i cambiamenti climatici e quindi fare una grande operazione di conversione soprattutto energetica ma ecologica in generale, sulla quale anche su questa devo dire il governo arranca, soltanto per riuscire ad emanare un decreto aree idonee che ha cambiato rotta nelle ultime settimane prima dell'approvazione una volta al giorno, ci sono voluti 2 anni, e invece è urgente, è assolutamente urgente, non ci possiamo più permettere di far finta di niente, né nella pianificazione, nella programmazione, da quella industriale a quella economica a quella energetica, né nella vita di tutti i giorni. È un tema che coinvolge ciascuna e ciascuno di noi e coinvolgerà in maniera sempre più pressante i nostri figli e i nostri nipoti. Quindi questo disinteresse, questa mancanza di pianificazione davvero sono un danno gravissimo al nostro paese e alle future generazioni.
Monia Monni, buon lavoro e buona giornata, grazie per queste informazioni. L'assessore regionale alla protezione civile e all'ambiente, grazie ancora.
Grazie a lei, buona giornata a tutti, buon lavoro. Close, 'cause I've been down the road before.
8:53, finalmente arriva a Fiesole Arianna Porcelli Safonov il 31 di agosto al Teatro Romano, il tour estivo della storyteller, autrice di testi satirici che hanno fatto il tutto esaurito sui palchi d'Italia. Quindi finalmente a Fiesole. Arianna, buongiorno, ben trovata.
Buongiorno a voi, buona mattina.
Buongiorno. Quanto è diventato difficile il lavoro che stai facendo a fronte di una realtà che spesso supera ogni fantasia?
Dunque, dal punto di vista del mercato del lavoro, direi molto bene, visto che sono l'unica a farlo e quindi non ho concorrenza. Però ecco, sta diventando difficile, ma il pubblico ancora credo che non abbia la percezione di quanto sia diventato difficile, di quanto si debba avere un libretto di istruzioni rispetto a ciò che può essere detto, perché abbiamo messo in moto un meccanismo poco virtuoso di censura bianca, per cui si può dire tutto, ma sarebbe meglio non dire, che forse è peggio, no? Ecco, preferirei vivere in un mondo perfetto dove ti dicono questo non lo dire, ecco.
E invece anche nel nostro mestiere l'autocensura è più forte della censura, diciamo così, nel senso che ci pensiamo da soli, ecco, non ce lo deve chiedere nessuno. Amiamo ridere delle nostre cose peggiori tante volte, che osserviamo, sembriamo che appartengano ad altri, ma in realtà appartengono a noi, i nostri tic, le nostre nevrosi quotidiane.
È un bellissimo esercizio di umiltà, ne sono rimasti pochi in giro, quelli di sapersi prendere in giro. Il nemico numero uno di questa bellissima cosa è l'offeso. La categoria dell'offeso è sempre più diffusa, ne ha parlato anche Ricky Gervais in un suo bellissimo monologo, in cui c'è sempre una minoranza che si apposta dietro l'angolo per essere offesa. Ecco, riprendiamoci il diritto di prenderci per il culo, è una cosa bellissima, ci fa crescere, ci dà altre angolature, ci dà la possibilità di guardarci attraverso un altro filtro, che è quello della ragionevolezza.
Altra cosa che ci manca tantissimo, l'autoironia, appunto, per intenderci. Omeofonie il 31 di agosto a Fiesole, che ci possiamo aspettare?
Vi aspettate un esperimento, perché lo è anche per noi. Intanto è un lavoro che celebra la vostra regione, perché Michele Staino e Renato Cantini, che sono sul palco con me, sono fiorentini doc, ed è un esperimento che cerca di unire la musica elettronica, il jazz e la satira. Quindi io ho scritto i testi di questi 8 profili di brutte persone, visto che ne parliamo tanto e che sono sempre gli altri le brutte persone, tanto valeva secondo me fare una cartella clinica di come è fatta una brutta persona. E quindi sono 8 storie vere di brutte persone che ho incontrato per davvero e che Renato e Michele hanno musicato, quindi hanno scritto dei brani immaginandosi come se fossero delle colonne sonore, ecco. Quindi chi viene a teatro deve aspettarsi dei mini film, chiude gli occhi e immagina i personaggi, e spero che insomma l'esperimento sia riuscito, ecco.
Michele Staino, grandissimo, naturalmente, spesso ai nostri microfoni. Le brutte persone non siamo mai noi, dicevi giustamente, ci fai un esempio?
Allora, abbiamo un po' di tutto. Abbiamo la signora del quartiere Borghese, la signora del famoso quartiere Abene, c'è un quartiere Abene in tutte le città. Queste donne che non comprendi dove si sono fermate all'interno dell'emancipazione, donne che scelgono ancora di farsi mantenere in un certo modo, ma di essere super affaticate e annoiate tra una classe di Pilates e un'ora di meditazione. Ed è fotografata nel suo giorno di crisi esistenziale, in cui è all'aperitivo di questo bellissimo circolo, vestita di tutto punto, griffata, e grida che in realtà lei avrebbe voluto stare in spiaggia con la chitarra e gli spinelli e sogna Berlinguer. Ecco, quindi la signora presa in un momento appunto di crisi esistenziale. Poi abbiamo l'animatore di 72 anni, che esiste davvero, tra l'altro, opera a Roma, ed è l'ultimo riformatore dell'infanzia rimasto, quindi un signore che organizza animazioni per feste di bambini un po' aggressive, ecco, per svegliare i nostri poveri bimbi addormentati dagli smartphone. E poi un altro personaggio che mi piace tanto è l'uomo maltrattato. Se ne parla tanto poco dell'uomo maltrattato dall'innamoramento, no? Tanti di voi si innamorano e diventano bestie da macello, e quindi ne parliamo con un personaggio che si chiama Ettore, che viene spogliato di tutti i suoi beni in pochissimo tempo, ecco.
Ma forse se lo merita alla fine. No, nel senso, diciamo che siamo così analfabeti da quel punto di vista che ci meritiamo tutto.
Ma insomma, se è vero che i più deboli vanno difesi, porca miseria.
Vabbè, allora volevo essere io l'irriverente e invece non ci sono riuscito. Arianna, grazie davvero, e sarà un grandissimo piacere ascoltarti con i tuoi ospiti e con questo esperimento, come lo definivi all'inizio, dove la satira e il jazz e la musica e questa forma di colonna sonora ti accompagna nella tua grandissima potenza espressiva. Arianna Porcelli Safonoff, il 31 di agosto alle 21 al Teatro Romano di Fiesole. Di nuovo grazie Arianna, buona giornata.
Vi aspettiamo, anche se non siete brutte persone.
Tolta le scarpe e ti sei messa a ballare, sai sognare per gioco e sei bella davvero. Quelle scarpe giganti, un nodo alla gola, ti guardano tutti ma sei bella davvero. Per chi lo sa che stasera gli occhi rossi, e che quando va via il sole vuoi ballare a tutti i costi. Sei bella davvero. Il sorriso che non hai mai dimenticato, ti sei vestita da circo e tutto quello che hai lo hai sempre rubato. Vuoi regalare il tuo cuore per andare a dormire, per pochi
Ci risentiamo tra poco per un breve speciale dedicato all'ITS Prime Tech Academy, che apre le proprie porte ai futuri studenti dal 5 al 6 di settembre, il Career Day a Firenze, un evento dedicato ai futuri nuovi iscritti alla manifattura tabacchi. Questo tra pochissimo, potete seguirci anche in video sulla Controradio Web TV.
Liberi tutti, la festa della liberazione di Sesto Fiorentino. Dal 31 agosto all'8 settembre in piazza Vittorio Veneto. Max Gazzè il 1 settembre. E poi Modena City Ramblers, Paolo Benvenu, Postino, Aldo Cazzullo, Emonio Vadia e tanti altri ospiti. Liberi tutti, dal 31 agosto all'8 settembre in piazza Vittorio Veneto a Sesto Fiorentino. Ingresso libero e dalle 18. Tante delizie da gustare.
Torna Circo Fantastic 2024, festival internazionale di circo contemporaneo. Dal 30 agosto al 1 settembre a Scandicci, al Pomario del Castello dell'Acciaiolo, artisti nazionali ed internazionali, parate, live music e laboratori gratuiti per bambine e bambini. Dal 5 al 15 settembre a Firenze, al Parco delle Cascine, Prato del Quercione, circo contemporaneo, concerti world music e DJ set, laboratori di circo, Olimpiadi dei Giocolieri, San Maleco in Cabaret, Team Circus in Gaza, spettacoli a cappello, cabaret, scuole di circo toscane, circus bar e food truck. Programma completo su circfantastic.com.
Controradio.
Straight to run.
Controradio, Newsline, estate.
ITS Prime. L'Istituto di Alta Formazione Tecnologica invita i diplomati under 35 a conoscere la proposta formativa dell'Academy.
Di nuovo bentrovati. Parliamo di una questione molto interessante che ha a che fare con la capacità oggi in crisi di mettere insieme la domanda e l'offerta di lavoro. Prima di tutto la nostra ospite che ci segue sulla Controradio Web TV già vede con me in studio Ludovica Fiaschi, buongiorno.
Buongiorno.
A lei bentrovata, presidente dell'ITS Prime Tech, perché la Prime Tech Academy apre le proprie porte agli studenti. Abbiamo un evento il 5 e il 6 settembre, la Career Day a Firenze, dedicato ai nuovi futuri iscritti. Accadrà alla manifattura Tabacchi. Ma che cosa accadrà? Accadrà una cosa che già ha avuto un successo importante, una cosa di enorme concretezza e una cosa che ha a che fare con...
Ha a che fare con la nostra società, direi, con la nostra comunità, perché ha a che fare col tema della formazione, che è un tema molto caro alle aziende, perché cercano per realizzare i propri prodotti, i propri servizi, figure, talenti e persone competenti che sappiano lavorare sul presente e che sappiano proiettare le proprie competenze anche sul futuro e sullo sviluppo dell'industria e delle aziende in generale. Quindi la nostra scuola cosa fa? Forma quelle persone in sinergia con il mondo economico produttivo, con il mondo industriale del territorio toscano, e lo fa con l'obiettivo di far incontrare, come diceva, la domanda con l'offerta.
Anche perché noi spesso diciamo che la formazione è tutto, la formazione è importantissima, eccetera, eccetera, ma la cosa non si può fermare lì. Che tipo di aziende vedremo?
Allora, vedremo aziende, il nostro è un ITS, un istituto tecnologico superiore, una Tech Academy, una Technology Academy, per l'appunto nell'ambito della meccatronica, della robotica, della digitalizzazione, quindi vedremo aziende di tecnologia. Io stessa lavoro in un'azienda che fa tecnologia, la Baker Hughes, che opera in Italia attraverso la storica azienda Nuova Opinione, quindi questo è solo un esempio. Le nostre aziende, la fondazione, una fondazione di partecipazione, ha 95 soci al suo interno, più di 65 sono aziende, quindi la mia rappresenta una grande realtà, ma ci sono anche piccole, medie realtà che sono particolarmente significative per il nostro territorio, perché poi non ci dimentichiamo che dietro le grandi aziende c'è una filiera di aziende nutrita che comunque supporta la capofila per creare dei prodotti, no? Costruire, creare prodotti, processi nuovi a vantaggio della comunità in cui si opera.
Prodotti e processi. I processi sono molto importanti in questo momento storico. Lì è molto bello, sarà molto bello vedere la manifattura tabacchi proprio come accade fisicamente. Lì ci sono i rappresentanti delle aziende, ci sono gli studenti che si candidano a fare uno stage di 700-800 ore previsto.
Sì.
E questo fa già accadere qualcosa, perché esatto. Prima usavo la parola concretezza in sì. qualche modo, no?
Sì, la concretezza, questo è l'apice del completamento di un percorso che però già nel suo DNA ha una forte componente pragmatica. Noi progettiamo i nostri percorsi formativi insieme alle aziende, insieme all'università, ovviamente, che sono soci fondatori e partecipanti attivi della nostra fondazione, e lo facciamo proprio su delle esigenze specifiche. Nei due anni di percorso lo studente è in grado di apprendere conoscenze che poi gli saranno utili nel periodo di stage. Il periodo di stage è la fase finale del nostro percorso biennale, è una fase molto importante e delicata, perché l'azienda lì si trova a contatto con lo studente, certo, con la studentessa, e diciamo così può curvare il percorso di conoscenza finora fatto dallo studente secondo quelle che sono le specifiche esigenze aziendali. I nostri stage non sono stage in cui il ragazzo o la ragazza non può mettere le mani in pasta, sono stage sì curriculari, ma i ragazzi sono tutti maggiorenni, i ragazzi possono con delle assicurazioni particolari anche lavorare in quel periodo, lavorare ovviamente per apprendere. E quindi il momento dell'incontro, che appunto abbiamo realizzato in questa giornata, il Job Prime a Manifattura Tabacchi, è un momento decisivo in cui aziende e studenti dialogano per capire se c'è un'affinità di intenti, di obiettivi, di come dire, ambizioni reciproche, no? Rispetto a un percorso che inizierà con lo stage e poi solitamente si conclude positivamente. Perché
questo è il passaggio decisivo del motivo per cui usavo la parola concretezza. Questa è la seconda edizione.
Sì.
La prima edizione ci racconta di questo percorso, cioè di questa capacità da parte, come dire, dell'ITS Prime di costruire dei percorsi formativi insieme alle aziende e all'università, poi generare un career day come questo, mettere in contatto studenti, ex studenti e aziende, vivere lo stage e poi entrare nel mondo del lavoro.
Assolutamente.
Cioè è una filiera che vede in questi momenti purtroppo tanti punti di interruzione. Qui è una continuità.
Assolutamente, lo è, e ci tengo a precisare che è la seconda edizione rispetto anche a un evento molto pubblico come quello del Career Day. Però la nostra fondazione è una delle più storiche in Toscana, sì. Esiste dal 2011. Prima lo facevamo questo processo di incontro domani è offerta a studenti e aziende un po' più in sordina. Da due anni abbiamo deciso di aprirlo anche alla comunità locale, quindi diventa un momento sì di scambio tra aziende e studenti, e poi c'è una seconda giornata, il Job Prime Connect, proprio questo termine inglese indica, no, la connessione, cioè l'apertura della nostra fondazione rispetto alla comunità locale. Quindi apriamo anche alle famiglie e ai potenziali nuovi studenti che verranno a sentire le aziende e le istituzioni che parlano della nostra fondazione.
Stiamo parlando di un'accademia di alta specializzazione e tecnologica naturalmente, è rivolta a persone di quale età che hanno fatto il percorso? Sì. Ci sono preclusioni? Non credo.
No, non ci sono preclusioni di sorta, c'è una fascia di età a cui il percorso post diploma si rivolge, dai 18 ai 35 anni, a ragazzi e ragazze che siano in possesso di un diploma di scuola superiore secondaria di secondo grado. Quindi non c'è preclusione di sorta, nel senso che i nostri percorsi sono aperti sia ai liceali sia a persone provenienti dagli istituti tecnici. È interessante, se mi permette, a vedere come il trend dei nostri studenti è cambiato negli anni. Prima avevamo una maggioranza di studenti provenienti dagli istituti professionali, oggi il mix si è decisamente bilanciato.
Questo è molto interessante, chiederglielo, ma è un sintomo dei tempi questo.
Sì, dei tempi che stanno cambiando e del fatto che comunque si sta imparando a conoscere la proposta formativa, che non è una proposta formativa, diciamo così, di serie B, ma è una proposta formativa concreta, di eccellenza, che vede anche grandi supporti e grandi finanziamenti da parte della Regione Toscana, in questo caso con dei fondi che sono i fondi sociali europei, e da parte del PNRR. Noi stiamo vivendo un momento di grande transizione, lo dico sempre, la nostra fondazione sta cambiando in questo periodo, e il cambiamento è dovuto anche a degli ingenti fondi PNRR che ci sono, che ci hanno interessato per costruire dei laboratori di alta tecnologia.
E che voi siete riusciti a intercettare, che è una cosa non da poco e non semplicissima. Infatti, questo va sottolineato. Prima abbiamo parlato di robotica, di meccatronica, però, come dire, che figure professionali poi dopo escono? Quando andavo a scuola io era molto semplice dire che lavoro ho fatto, padre. Oggi è diventato un pochettino più complicato. Raccontiamo che profili poi professionali si creano, facendo degli esempi concreti.
Sì, allora io li definisco dei tecnologi dell'innovazione. I nostri ragazzi sono persone che poi si andranno a inserire in quello che si chiama, nelle aziende un po' più strutturate, middle management operativo, nel senso che sono degli anelli di congiunzione molto strategici tra la parte ingegneristica più istituzionalmente intesa, e la parte operativa, quindi quegli anelli di congiunzione che in maniera anche molto operativa e pratica, pragmatica, sanno tradurre dei disegni poi in operatività. Per esempio, il disegnatore tecnico meccanico, meccatronico, è una delle figure che andiamo a formare proprio quest'anno. E poi c'è tutto l'ambito del green e della sostenibilità, delle nuove tecnologie a sostegno della transizione energetica. Non potremmo non essere presenti, e anche quelle sono figure eccezionalmente strategiche per le aziende, perché chiaramente in un momento di grande cambiamento e di grande sfida sui temi della transizione energetica e tecnologica, in questo caso, avere delle figure formate su degli specifici bisogni e proiettate a lavori che oggi magari nemmeno contempliamo,
ma che fra qualche anno
saranno
pochissimo.
Realtà, insomma, è un qualcosa di eccezionalmente
incisivo e calzante, e a che fare con i nostri tempi. Se andiamo a leggere il Green Deal dell'Unione Europea, che parte proprio in queste settimane, vediamo che l'Unione Europea si candida a essere il primo continente sostenibile in qualche modo, capace di cambiare profondamente passo rispetto al tema dell'ambiente, e dobbiamo essere pronti con queste figure professionali. Ma è corretto dire, le faccio un'ultima domanda, che questa esperienza di grande successo ha ulteriori potenzialità significative?
Ma assolutamente. Oggi gli investimenti del PNRR sono funzionali a raddoppiare il numero di diplomati ITS in Italia, ma il raddoppio non sarà sufficiente a colmare, garantire quel divario che ancora c'è tra le aziende che cercano e le persone persone che poi si trovano ad applicare alle posizioni. Quindi le potenzialità sono infinite, è uno strumento che va fatto conoscere, e va fatto conoscere per la sua autenticità e per la sua eccellenza. Secondo me le fondazioni che lavorano bene in Italia ci sono, certo. Ce ne sono tante, la mia, devo dire, quella che rappresento è una di queste, e quindi le potenzialità sono veramente enormi. Il raddoppio non basta, e fare tutto questo investimento in laboratori, allargare il parterre di aziende che fa parte della propria fondazione è poi prodromico a far allargare anche il numero di studenti. Però se non abbiamo l'utenza non possiamo soddisfare il numero delle aziende, quindi il numero ricercato dalle aziende.
Questa cosa è uno dei grandi paradossi, sì, del nostro paese, sì, con disoccupazione altissima e aziende che dicono non abbiamo, non le troviamo figure che ci servono, cioè esatto. Una cosa che non è accettabile, non si può più vedere, per cui non trovo lavoro, faccio dei lavori sottopagati, non garantiti, in questo momento la nostra generazione di ventenni è in una situazione bene, andate il 5 e il 6 di settembre, sì, alla Manifattura Tabacchi per queste due giorni con l'ITS Prime Tech Academy per incominciare a fare qualcosa di bello e di interessante.
Sì. E non solo, è un invito che rivolgo non solo agli studenti ma anche alle famiglie, perché è importante, e alla comunità in generale, perché è importante che anche le famiglie prendano consapevolezza del fatto che non si tratta di una formazione, come dire, di serie B, no? Come magari viene percepito, ma una formazione altamente qualificante, come abbiamo detto è un'alta scuola tecnologica.
Con quello che accade altro che serie B, qui siamo di fronte ad un'avanguardia di persone che ci traghettano verso il futuro. Per il 6, la giornata del 6, c'è bisogno di iscriversi, ma naturalmente con un qualunque motore di ricerca è estremamente semplice.
Assolutamente, dentro il nostro sito itsprime.it, alla sezione eventi, iscriviti al Job Prime e al Job Prime Connect.
Il 5 e il 6 a Firenze, alla Manifattura Tabacchi, l'ITS Prime Tech Academy, che apre le proprie porte alla città. Ludovica Fraschi, grazie davvero per esserci venuta a trovare questa mattina.
Grazie a voi davvero.